I filosofi buddisti erano consapevoli della natura problematica della dottrina delle due verità e si sforzarono in ogni modo di intenderla in un modo che si adattasse con il resto della loro comprensione del Dharma. La difficoltà di base era spiegare come le due verità fossero collegate tra di loro. Alcuni postulavano che la verità assoluta fosse interamente diversa da tutte le verità convenzionali e che esistesse un regno trascendente a sé. Ma in tal caso, come poteva avere accesso a essa chi viveva in questo mondo tenebrato e relativo? Un problema simile in teologia riguarda come o se si possa conoscere Dio. Ma se le due verità non fossero diverse l'una dall'altra, a che fine distinguerle? In teologia, questo porta al panteismo. Ecco, mi sembra che sia già un punto abbastanza interessante, se vogliamo dire qualcosa prima di procedere. Ecco, questo ci pone subito davanti a un bivio che Bachelor esprime chiaramente. Se le due verità, e penso anche le due realtà, sono totalmente diverse, qual è il punto di collegamento? Ascoltando i discorsi di Diana relativamente all'altra riva del fiume, diceva che Tai ha tracciato una linea orizzontale e poi un'altra linea orizzontale sotto e disse: quella sopra la verità assoluta, quella sotto è la verità convenzionale. E poi che ha trascinato una linea obliqua per unire le due dicendo è così, ho fatto la Z di Zoro. Però questa linea obliqua è molto difficile secondo me da ottenere perché se sono due cose totalmente diverse, trovare un punto di contatto è veramente complesso. È un problema simile là il Samkhya. Anche il Samkhya è una visione. Il Samkhya è una delle visioni, delle filosofie tradizionali indiane, una delle sei filosofie tradizionali che si rifanno ai Veda, e c'è un punto di unione tra quello che è Prakriti, la materia, il Purusha, lo spirito, che sono totalmente altro l'uno dall'altro, ma a un certo punto c'è un punto di contatto e questo infatti è una delle parti più contestate della tradizione. E anche qua le due verità, se sono totalmente altro, è molto difficile porle in relazione. Oppure, come dice lui, se sono la stessa cosa, allora non c'è differenza.
Mi sentite?
Sì.
Perché mi sono dovuto spostare perché sono entrati mio figlio con degli amici e ho cambiato perché in questa stanza vedo che il wifi fa fatica. Ma volevo dire che chiaramente quando si introducono appunto le due verità, no? Come diceva Riccardo, si entra in questo terreno minato. Che pone delle difficoltà a livello filosofico, teologico, logico, razionale e tutto ciò che consegue, no? E sono difficoltà, penso che in cui l'umanità si dibatte da tantissimi anni. Mi veniva in mente che c'è una via che Bachelor non ha descritto, di cui non ha parlato, no? Che lui parla ad esempio del panteismo, che è un'ipotesi che a me fino a un po', diversi anni fa come dire, mi affascinava parecchio. Quest'idea che tutto fosse divino, no? il filosofo occidentale che più è andato oltre in questa concezione è Spinoza, che ha parlato di panteismo e lo ha cercato anche di ragionarsi intorno. Però invece quella via, come dire, dove il mistico ha un contatto diretto con Dio, con la verità assoluta, ma non riesce in qualche modo a spiegarla, no? A trovare delle parole per descrivere questa cosa, no? E quindi è una via solitaria, una via assolutamente non socializzabile, ma neanche razionalizzabile, no? Che non ha una logica. Però, come dire, secondo me ci si allontana sempre più da quelli che sono degli intenti molto pratici dell'insegnamento.
E poi appunto ci si addentra in regni sconosciuti, no? E adesso conoscendo anche meglio i meccanismi della mente, è molto difficile stabilire se una cosa è un'intuizione che viene su una realtà superiore, quindi una cosa divina, oppure se è semplicemente un lavorio interno della mente, quello che una volta erano chiamati veggenti, forse al giorno d'oggi sarebbero visti in modo abbastanza diverso dalla nostra nuove conoscenze della psiche umana. Quindi anche questi aspetti sono sempre appunto terreni minati, che forse hanno valore singolarmente, ma difficilmente possono essere condivisi. Se per il momento non c'è altro, allora continuiamo con la lettura. La più famosa soluzione buddista a questo dilemma compare nel Sutra del Cuore Mahayana, dove il Bodhisattva Avalokiteshvara dice a Sariputta: la forma è vuoto e il vuoto è forma. La forma non è diversa dal vuoto, il vuoto non è diverso dalla forma. Questo passo è divenuto uno dei più citati e ponderati di tutti i testi buddisti tradotti in Occidente. Per molti buddisti occidentali potrebbe essere l'unico discorso attribuito al Buddha che abbiano mai letto, anche se il Buddha siede in profonda meditazione per tutto il sutra e alla fine dice solo: ben detto, ben detto. Eppure pochi di coloro che ne ammirano il carattere paradossale e la concisione dello stile Zen sono consapevoli che si tratta di un tentativo di risolvere un problema superfluo che l'adozione della dottrina delle due verità ha introdotto nel buddismo. L'autore del Sutra del Cuore dà per scontato che vacuità e forma denotino due elementi o sfere fondamentali della realtà, un presupposto che è invece del tutto estraneo ai primi discorsi. Il compito di Avalokiteshvara è spiegare a un Sariputta lento di comprendonio come queste due sfere possono essere riconciliate l'una con l'altra. Dichiarare semplicemente che le verità convenzionali di questo mondo sono identiche alla verità assoluta della vacuità non spiega nulla. Esprime solamente una preferenza per un polo, identità, di un'alternativa dualistica rispetto al suo opposto, differenza, e lascia in sospeso la questione essenziale del come queste verità siano identiche. Mi fermo ancora un momento, se c'è qualcosa da aggiungere a questo brano. Dunque, questo sutra è stato scritto probabilmente tra il 4 e il 600 d.C., quindi potrebbe essere datato circa 1000 anni dopo la vita reale storica del Buddha. Quindi già questo ci dice che siamo in un ambito leggermente diverso. E oltretutto mi fa ridere questa cosa di Sariputta, che è stato con Mahamoggallana il principale dei discepoli del Buddha, estremamente brillante, e appunto che Avalokiteshvara gli deve spiegare come ha un polento di comprendonio il Dharma. Quindi è perfino c'è anche un aspetto un po' buffo in questo, no? Che proprio Sariputta sia l'oggetto chi ascolta il discorso di Avalokiteshvara, che in effetti è un'entità, possiamo dire, fittizia, in quanto non è un essere storicamente provato, ma un bodhisattva che rappresenta appunto la grande compassione. Thay è andato decisamente avanti poi in questo sutra, perché la forma è vuoto, il vuoto è forma, è la traduzione tradizionale, che però non rispecchia quello che voleva dire Rupa o Namarupa, che in genere è il primo dei cinque skanda. Quindi Thay traduce: il corpo è vuoto, il vuoto è forma, quindi riduce molto l'ambito, perché per noi occidentali la forma ha tantissimi significati. No? Dalla forma di un oggetto a dire, non so, Gianni è in forma, quindi un aspetto del fisico, una forma verbale. Questa forma di buddismo è Mahayana, Rinzai, no? Cioè, quindi forma ha un significato amplissimo. Riportarlo alla sua vera identità, che è il corpo, allora riduce già di molto il discorso, anche se rimane forse qualche criticità. Quindi Thay ha fatto già un grande lavoro su questo sutra per renderlo più comprensibile. Ecco, rimane quello che dice alla fine: esprime solamente una preferenza per un po' l'identità, dicendo che il vuoto è forma, la forma è vuoto, in alternativa al suo opposto, che il corpo è diverso dalla forma, per esempio, e lascia in sospeso la questione essenziale del come queste verità siano identiche.
Direi che è molto interessante questo come, perché già è insomma, un concetto, perlomeno per me, ma insomma noi siamo occidentali, già questo la forma è vuoto, la vuota è forma, molto difficile da capire, da assimilare e poi in più come, però penso che sia lì il punto.
C'è a dire che quel che aveva detto il Buddha era molto più chiaro. Ha detto che i cinque skanda e tutto il resto non hanno un sé separato e sono interdipendenti da tutti i fenomeni. Mi sembrava forse difficile da rendercene conto istintivamente, ma molto più facile come concetto che questo shunyata, che si presta così a visioni metafisiche. Invece a Nietzsche e Anatta erano molto semplici come concetti e estremamente originali, oltretutto, perché è proprio quello che distingue, secondo me, l'insegnamento del Buddha dall'insegnamento dei Veda, in cui c'era l'Atman e il Brahman. Lui dice Anatman, quindi nessun sé. Il difficile è rendercene conto che è così. se volete, continuo. I miei insegnanti Geluk, ovvero del buddismo tibetano della scuola del Dalai Lama, hanno offerto una soluzione più raffinata alla questione, spiegando che le due verità sono naturalmente una, Ngo Bo Gchik, ma concettualmente diverse, Dogpa Ta Dad, fa lo stesso. Hanno cercato di indirizzare la questione verso una via di mezzo tra la scilla dell'identità e la caritti della differenza. Intendono dire che la dottrina delle due verità è uno strumento pedagogico indispensabile, ma è priva di qualsiasi base epistemologica nell'esperienza percettiva immediata. Epistemica, scusate, dell'esperienza percettiva immediata. In altre parole, è fondamentale concepire tale divisione ai fini della liberazione. Scusate, Silvia, in altre parole è fondamentale concepire tale distinzione ai fini della liberazione, ma essa tuttavia non è il tipo di distinzione che può essere osservata direttamente dai nostri sensi, come quella tra il rosso e il bianco. La vacuità è quella qualità della forma, la sua assenza di esistenza intrinseca, che deve essere compresa fino in fondo per lasciare andare la nostra abitudine innata alla reificazione. Ma la vacuità non trae significato se non dalla forma. Se distruggiamo la forma, distruggiamo anche il suo essere vuota di esistenza intrinseca. Per un altro passaggio bello denso.
Ma io avevo segnato questo passaggio dove dice che la dottrina delle due verità è uno strumento pedagogico indispensabile,
sì,
ma priva di qualsiasi base epistemica, ossia di qualsiasi base scientifica, si potrebbe dire. E è interessante perché secondo me, cercando anche di capire il periodo in cui è sorta, no? questa dottrina delle due verità, come dire, potrebbe essere che ad un certo punto, come capita in tutti i pensieri, in tutte le filosofie, in tutte le religioni, ad un certo punto sorge la necessità di spiegare le cose attraverso uno strumento, no? E quindi si inseriscono, si inventano, si mettono a punto degli strumenti per, come dire, spiegare qualcosa. Mi viene in mente che le popolazioni del periodo prima della nascita di Cristo, attraverso il mito, poi abbiamo cominciato a spiegare le cose attraverso la divinità, l'esistenza di una divinità, nelle popolazioni che hanno iniziato a praticare il monoteismo, una divinità in cui veniva spiegato tutto. E come man mano questi strumenti cambino, si arriva ora a... Ad esempio, nella nostra epoca, dove comincia in qualche modo a farsi avanti un pensiero per cui non c'è più bisogno della divinità, così come non c'è più bisogno, per spiegare le cose, di una verità assoluta. E allora, come questi strumenti abbiano una loro storicità e anche possano in qualche modo avere assolto una funzione in un periodo storico, perché in quell'epoca sono di quel tipo di visione, ma come in un certo senso possano perdere senso di capire quel tipo di spiegazione, perché non ne hanno più bisogno. Almeno io penso, ho maturato un pochino questa visione.
Ecco, in questo è interessante, molto interessante quello che dicevi, mi fa venire in mente che proprio in quel periodo, un periodo più o meno dell'esistenza storica del Buddha, in Grecia c'erano filosofi sì, nel tempo come Talete, come Nassimandro, come Epicuro, che invece già ponevano delle basi di un pensiero indipendente dal mito, indipendente dalla divinità, forse perché anche le divinità della Grecia classica erano divinità molto simili agli esseri umani, non avevano questa onnipotenza forse, non erano così liberi anche da difetti, avevano un po' anche difetti umani, quindi forse sono riusciti più facilmente a slegarsi da un pensiero mitico e religioso e cominciare a vedere la natura con altre lenti, con altri occhi, dall'atomismo, al pensare che il Sole fosse al centro dell'universo e non la Terra, a misurare le dimensioni stesse della Terra. Cioè è stato un pensiero già molto avanzato che poi forse nel periodo cristiano è stato un poco abbandonato.
Ma scusate, io vorrei chiedere che cosa significa il termine, in questo caso soprattutto, quando dice la nostra abitudine innata alla reificazione. Che cosa intende qui per reificazione? Scusate, ma io non lo so.
Io penso, ma poi sentiamo Graziano che è sicuramente più ferrato di me, che dare una realtà oggettiva a quello che semplicemente sono dei concetti. Il vuoto passa da un concetto a un qualcosa di reale. Quando si dice, per esempio, nel Sutra del Cuore, dunque nel vuoto non c'è corpo, non c'è sensazione, percezione. Nel vuoto, secondo me, in questo caso è stato reificato, è diventato qualcosa calato nello spazio-tempo in cui si verificano delle situazioni, dei fenomeni, delle relazioni. Però sentirei Graziano.
Ha già spiegato bene Riccardo, nel senso che reificare è dare sostanza a qualcosa che non ce l'ha, per fare diventare una res, un qualcosa di un oggetto, quindi sostantivare qualcosa che è un concetto. Ho pensato un esempio.
Graziano, non ti sento più, non so se solo io.
No, neanche io lo sento.
Ah, ok.
No, adesso secondo me se parli ti sentiamo.
Ah, ok. No, dicevo che non ho molto da aggiungere a quello che ha detto Riccardo, perché secondo me è sempre l'idea di far diventare, di oggettivizzare qualcosa che non ha sostanza, che non ha una sua concretezza. Reificare.
Non ho capito.
Dare forma, dare corpo a qualcosa che non ce l'ha.
Se volete procedo, se non c'è altro da aggiungere. I Gelugpa asseriscono inoltre che prima di raggiungere la mente onnisciente di un Buddha, bisogna superare l'ultima afflizione cognitiva, l'incapacità di comprendere come le due verità non si contraddicano l'un l'altra. L'abitudine di vedere cose come intrinsecamente esistenti e così profondamente radicata, affermano, che solo un Buddha è in grado di percepire simultaneamente e direttamente della vacuità di tutti i fenomeni e i fenomeni stessi. Fare appello all'autorità dell'onniscienza del Buddha non è diverso dall'affermare che solo Dio comprende tali misteri. Io penso che, dunque, percepire la vacuità di tutti i fenomeni stessi, è un problema nostro di abitudine radicata, di vedere i fenomeni e le relazioni come relazioni tra i fenomeni, come se fossero qualcosa di reificato, duraturo, eccetera. Ma è semplicemente questo, il fatto che noi non riflettiamo e non raggiungiamo questa conoscenza istintiva della cosa, ma se ci riflettiamo ci arriviamo. Quindi non mi sembrano tante due verità, ma semplicemente un approssimarsi maggiore alla realtà, un po' come la conoscenza scientifica che ha proceduto per gradi dalla, per esempio, dalla gravità di Newton, si è arrivata alla gravità quantistica, adesso si quella gravità di Einstein, e adesso si cerca di avere una visione della gravità quantistica. Ma non è che la visione di Newton fosse sbagliata, era meno precisa di quella di Einstein, probabilmente quella di Einstein è meno precisa di quella di una visione più integrata. Ma sono solo livelli, non sono due cose completamente divise e separate. Non so cosa ne pensiate.
Sì, io sono molto d'accordo con quello che hai detto, Riccardo. Anche perché, secondo me, è quasi impossibile che ci sia una percezione immediata di una cosa e quella corrisponde esattamente a tutta la verità. Va in contraddizione con il fatto che la verità non è mai assoluta, ma è in continua evoluzione e quindi ha vari livelli di espansione. Domani nulla impedisce che ci sia una teoria che non escluda quella della quantistica, ma si chiamerà XY e che andrà ad integrare ancora più precisamente. Assolutamente d'accordo. E anche su questa cosa che solo un Buddha è in grado di percepire, eccetera, eccetera, direi che è anche in contraddizione con un'altra. Con un'altra espressione della pratica buddista, perché se tutti abbiamo i semi della buddhità dentro di noi e dobbiamo praticarli allora tutti con i dovuti tempi e modi possiamo comprenderla, questa verità. È un pensiero molto basico perché non sono una studiosa, non ho tanta conoscenza però mi viene in mente queste cose.
Ecco, nei testi si trova spesso, secondo me, l'equivalenza tra verità e realtà. E anche tu probabilmente hai detto la stessa cosa. Io ritengo che invece sono due cose abbastanza diverse, perché una verità assoluta non evolve, una verità assoluta è, mentre la realtà è in evoluzione. Quindi questa equivalenza tra verità e realtà va bene forse nelle visioni assolute, ma se invece si scende una visione più, diciamo, percepibile, i due termini hanno significati un po' diversi. Uno è, l'altro diviene. E quindi una realtà assoluta mi sembra un ossimoro quasi quasi, no? Perché realtà è divenire, assoluto è, non lo so, eh?
È immobile.
Sì, 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 sì.
Però è anche vero che se la verità, metto sottolineo, cioè, che se la verità, che non è assoluta, se la verità non è assoluta, anche lei può evolvere e cambiare in relazione alla realtà.
Sì, certo. Ma è quella che i buddisti considerano poco valore, una verità relativa è quella storica, quella che si modifica, sì sì, certo, ma invece se la verità assoluta, quella è. Siamo quasi alla fine del paragrafo. Se la tradizione buddista non avesse adottato la dottrina delle due verità, è improbabile che questi problemi si sarebbero presentati. Non ci sarebbe stato bisogno né delle dichiarazioni del Sutta del Cuore, né delle riflessioni cavillose dei colti Geshe. La storia del pensiero buddista su questo argomento è condensata nelle parole della famosa Humpty Dumpty sul muro sedeva, Humpty Dumpty dal muro cadeva, tutti i cavalli e i soldati del re non riusciranno a rimetterlo in piedi. Non so se qualcuno di voi conosce questa filastrocca.
No.
Ecco, io sinceramente non l'ho capita bene in questo contesto. Se qualcuno riesce a spiegarla.
No.
L'avevo cercata la settimana scorsa la spiegazione, però non me la ricordo. Mi ero segnato come appunto questo personaggio, secondo me, è paragonato al pensiero buddista questa dottrina della doppia verità. Però non me la ricordo. Ho delle spiegazioni di com'è?
No, scusa, stavo dicendo una contraddizione irrisolvibile, no?
Ah, sì, è vero. Brava Daniela.
Comunque spiazza un po' a trovarla questo testo.
Ma probabilmente per gli inglesi è inserita nel contesto, per noi è totalmente estranea, come magari se mettessimo una nostra cosa che è entrata in inglese, boh.
Sì. Tipo sopra la panca, la capra campa.
Sì, sì, penso che non sia questo che ci turba. E poi termina il paragrafo. È ancora possibile recuperare il Dharma pre-ortodosso, quello che esisteva prima della dottrina delle due verità, e su queste fondamenta costruire una pratica etica, contemplativa e filosofica, adeguata che potenzi riferire degli esseri umani in un'epoca laica? Grande compito. Ecco, io ho sempre pensato che il Buddha si è rivolto all'Occidente da un punto di vista metaforico dopo 2500 anni, perché tutto sommato fino a 50-70 anni fa l'insegnamento del Buddha in Occidente era molto marginale, e che ha rivolto lo sguardo verso di noi perché aveva bisogno di questo, oltre che noi avevamo bisogno di un qualche dottrina etica pragmatica che ci aiutasse in questo vuoto anche lasciato dalle religioni tradizionali. e che quindi ci fosse questo doppio legame. Noi avevamo bisogno e il Buddha aveva bisogno. Che questo sia un po' il compito degli occidentali, riportare, togliere tutte quelle sovrastrutture che sono state fatte in 2500 anni di tradizioni e riportare l'insegnamento antico in un contesto, in un linguaggio moderno, contemporaneo, pragmatico e comprensibile a noi occidentali. Non so se cosa ne pensiate.
Beh, anche perché maestri, prendo Tai come esempio lampante, questi maestri, per esempio, di questi ultimo mezzo secolo, comunque, adesso non so se la dico giusta, si sono presi questo compito di portare un buddismo più pragmatico e più laico in questa parte del mondo. Credo che Tai ne sia un bel esempio, insomma, di questo, perché probabilmente alla gente comune, alle persone come me, come posso essere io, probabilmente senza questa trasposizione che mi ha dato, che dà un maestro come Tai e come lui tanti altri, come Bacelo, e magari il buddismo non mi sarebbe neanche arrivato se fosse nella sua forma ortodossa, così, perché probabilmente non si è neanche in grado di, non solo di capirlo, ma non arriva proprio, non so se mi spiego, non arriva proprio il messaggio di qua. E siccome ogni parte del mondo, credo, ha bisogno anche del suo opposto, perché se, come hai detto giustamente tu, se l'Occidente ha bisogno dell'Oriente, ma è anche il contrario, tutto un equilibrio, insomma, per restare in quel famoso equilibrio, può essere solo da una parte.
A me viene in mente quella famosa frase, salire sulle spalle dei giganti. Ecco, i giganti sono arrivati dall'Oriente e sono arrivati a un certo punto. Noi che siamo piccolini possiamo salire sulle loro spalle e forse fare un altro piccolissimo salto in avanti, perché noi siamo occidentali, perché noi siamo cresciuti in questa cultura e siamo del tutto freschi rispetto a una cultura buddista, per esempio, e possiamo vederla anche in modo spassionato, no? Come magari un orientale può vedere l'insegnamento cristiano, libero da certi preconcetti, lo può vedere così, sì, senza avere lo schermo, le lenti deformanti di quella che è la sua cultura di origine, che deriva da generazioni e generazioni in un certo ambito. Come per esempio Tai si era distaccato dal buddismo tradizionale tibetano, e così noi, probabilmente alcuni di noi, si sono staccati da un insegnamento del cristianesimo convenzionale per cercare qualche altra forma, o magari vedere anche il cristianesimo sotto una luce diversa. Ecco, possiamo fare forse questo piccolissimo salto in avanti, questo, proprio perché conosciamo questa cultura e vediamo l'altra in un modo più libero, forse.
Beh, e abbiamo anche la fortuna, che è intrinseca anche in quello che hai detto tu, del nostro stato economico, sociale. Noi possiamo permetterci, io a questo ci ho pensato tante volte, di fare una scelta, di decidere di seguire una certa via piuttosto che un'altra, perché per fortuna abbiamo una casa, la pancia piena, anche troppo, eccetera, eccetera. Però non credo che, sto parlando naturalmente così, molto per simboli succinti, però non credo che tutti i monaci buddisti soprattutto andando indietro nel tempo ancora di più, ma anche oggi lo sappiamo, sono diventati magari monaci buddisti per una scelta libera o per un'esigenza spirituale. Non dimentichiamoci che molti diventano monaci buddisti perché non hanno da mangiare. Sappiamo che le famiglie, le madri sono costrette a mandare i loro figli nei monasteri perché li mangiano. Che poi si costruiscano anche una vita spirituale eccellente, bellissima, piena, eccetera, eccetera, è vero. Però la spinta iniziale è la fame, è diverso. Io posso, io, noi, per fortuna, possiamo permetterci di scegliere di fare, uno, per esempio, uno studio su, sul libro di un maestro buddista, ma lo scegliamo. E questo credo che sia una grande fortuna del nel nostro tempo, né bene né male, perché poi ti costringe ad aprire tante strade, però non credo, credo che non sia da poco, insomma, in questa società così ricca e opulenta, anche inutilmente ricca e opulenta, e anzi, siamo costretti a fare una, a fare, a proporci una marcia indietro per arrivare a una spiritualità. Allora è il contrario, non sempre, naturalmente. Ci sarà qualcuno sicuramente, per fortuna, che potrà permettersi di scegliere o di desiderare una conoscenza, eccetera, eccetera. Però per molti non è così.
E noi, oltre alla ricchezza, abbiamo anche, nonostante che le democrazie abbiano un sacco di difetti, abbiamo anche la possibilità di scegliere, perché possiamo comprare libri, possiamo leggere, ascoltare cose, andare su internet, che in, altre, in altri paesi non hanno questa libertà. Non, non è cosa da poco.
Cioè, non so se in Cina potremmo fare un sangha così, eh. Ho dei dubbi.
La scelta di fare il prete perché era un mistero sicuro era, era un'abitudine che c'era anche da noi, non è?
Sì. Assolutamente.
Che era fino a un pochino di anni fa, adesso, però secondo me fino a mezzo secolo fa, 60 anni fa, c'era ancora questa cosa della, della, del fatto che comunque la, la, la vita ecclesiastica va comunque un riparo, un alloggio vitto, non c'era nessuna, magari senza nessuna vocazione per farlo.
Sì,
certo.
A me veniva in mente questo. Prima si parlava di cosa significava reificare, no? La reificazione. E mi veniva in mente questo, no? Che reificare è cristallizzare un processo in divenire. Cioè, ad esempio, se io dico ho paura, tendo a volte a far diventare la paura come qualcosa di presente, no? Come se fosse un oggetto, una presenza, no? In realtà è, come dire... Se uno mi chiede, sì, ma cosa stai provando, che cosa succede, questa paura un pochino si, si sgonfia e comincia a sentire degli stati d'animo, comincia a sentire il corpo che ha delle sensazioni, ad avvertire dei pensieri che vanno e vengono. Quindi questa paura diventa, ritorna a non essere più un oggetto, una presenza, ma si trasforma in qualcosa poco alla volta, che diventa qualcosa di movimento. Ecco, mi veniva da fare questo, questa stessa, come dire, anche per la verità assoluta, no? Cioè, la verità assoluta non è una cristallizzazione di qualche cosa che invece noi, per noi, almeno per noi occidentali, cresciuti con una certa cultura, con una certa mentalità, è incontinente. L'esempio che faceva prima Riccardo, fisica, che passa dalla fisica newtoniana a quella quantistica attuale e procederà di nuovo, no? È un modo per far vedere come una verità scientifica è in continua trasformazione, in continuo divenire. E cristallizzo immobile, la faccio diventare fissa, non più scalfibile, non più cambiabile, immodificabile in qualche modo.
Daniela, volevi dire qualcosa?
Il processo di
Graziano, ti avevamo perso.
Mi sono spostato di qui perché di là sta guardando un film adesso, quindi mi sento male.
Siamo arrivati fino alla verità scientifica, ecco, poi lì ci siamo un po' persi.
Dicevo, è un po' come tu facevi l'esempio di come la verità scientifica è in continua trasformazione, ma non solo quella, no? Anche la verità economica è in continua trasformazione. E invece, probabilmente l'essere umano ha bisogno di reificare, cioè di far digitalizzare qualcosa di immodificabile, qualcosa che invece è in continuo cambiamento. Forse un modo, come dire, visto che noi siamo come dire, in continua trasformazione, nasciamo e moriamo, abbiamo bisogno di qualcosa che rimanga fisso, che non si trasformi, che sia permanente, no? Mi veniva in mente perché ho sentito l'altro giorno, c'entra poco, però ho sentito l'altro giorno il nostro nuovo Presidente del Consiglio che ha detto che la scelta dell'euro è irreversibile. No? E ho detto, ma come è irreversibile? Cioè, irreversibile vuol dire che non torni mai più indietro, cioè, non c'è nulla di irreversibile, insomma, è un concetto, cosa della irreversibilità associata ad una scelta politica, che mi sembra un po' strana, ma non voglio addentrarmi in questioni politiche. Però c'è appunto questo bisogno, secondo me c'è proprio questo bisogno da parte di un essere come siamo noi, che consapevole della propria impermanenza, di fissare qualcosa di assoluto, che non si muove più e che è lì in eterno, proprio come punto di riferimento.
Sì, volevo dire due cose. Prima stavo dicendo che non sentivo più Graziana per te, ma la cosa invece che adesso, collegandomi proprio a quello che stai dicendo tu, Graziano, il fatto però di reificare potrebbe avere anche una funzione evolutiva, nel senso che cioè, se tu ti fissi qualcosa che ha funzionato per te in un certo senso, no? Se impari che, non so, uscire quando c'è buio il lupo ti mangia, magari no, non lo fai, no? E trasmetti anche un po' questa verità come se fosse una verità, no? Appunto. Mi veniva solo questa cosa qui. Invece rispetto al capitolo, così, sono molto contenta di aver visto accostato questo che dice, cioè, l'onniscienza del Buddha, no? Con l'onniscienza di Dio, perché in effetti la fragilità e il fastidio rispetto all'onniscienza di Dio in me era molto forte, no? E quindi è stato anche uno dei fattori, no, così, che mi ha fatto proprio poi lasciare un po', no, questo percorso che per educazione familiare avevo seguito, ecco. Mi sembra che invece rispetto al Buddha sono stata meno critica, no? E non so perché in effetti è la stessa cosa, no? E però è come se si fosse un po' allentata, no, in me la, così, un po' la razionalità, ho constatato questo, ecco, rispetto a come ero da giovane ero molto più, più battagliera, no? Mi sembrava una cosa assurda, no? Dire questo, ecco, invece adesso, boh, chissà perché, se lo fa il Buddha è possibile essere un vincente, no?
Ma su questo io penso che bisogna fare molta attenzione ai superlativi assoluti. La suprema conoscenza, il supremo risveglio, rientra in quel discorso che faceva Graziano. Abbiamo bisogno di qualcosa di, che resti, che sia così, e avere anche questi esempi luminosi. Ma il Buddha non era onnisciente, e ho anche due esempi. Uno disse, quando Ananda gli chiese di far entrare le donne nel Sangha, che se fossero entrate dopo 500 anni la purezza del suo insegnamento sarebbe andata perduta e si sarebbe, insomma, l'insegnamento sarebbe finito. Sono passati 2500 anni, le donne sono state inserite e l'insegnamento del Buddha c'è ancora e anzi stanno fiorendo, secondo me, nuovi studi. Quindi aveva toppato. Un'altra cosa che su quel che riguarda il Vinaya, quindi le regole monastiche, il Buddha non è che ha fatto una sua regola come per esempio facevano i monaci benedetti, non so, San Benedetto ha fatto la sua regola, era quella definita fin dall'inizio. Il Buddha, man mano che si evolvevano le cose, succedevano delle cose particolari, per esempio Ananda era andato a casa di una donna con la figlia aveva cercato di sedurlo, allora il Buddha disse i monaci non vanno più in giro da soli, ma vanno sempre in coppia. Quindi anche qui lui non sapeva prima cosa sarebbe successo a Ananda, a qualsiasi altro monaco, ma in base alle situazioni che si evolvevano ha istituito delle regole. Quindi il Buddha, come diciamo sempre, no? Era un uomo eccezionale, ha avuto una grande conoscenza, una penetrazione psicologica fantastica, ma era un uomo, grazie al cielo. Ecco, io penso quindi bisognerebbe togliere questa idea della perfezione assoluta in un essere umano, quando questo è un universo così, non è. Una volta i greci pensavano che sopra la luna il mondo fosse l'universo fosse perfetto e sotto fosse imperfetto. È tutto imperfetto e accettiamolo con piacere anche.
Sottoscrivo in pieno d'accordo con quello che ha detto Riccardo.
E ci liberiamo anche di tanti esempi irraggiungibili che poi ci sentiamo così assolutamente inadeguati. No? Possiamo entrare nella corrente, dai. Almeno questo, scusate, è il mio pensiero molto laico questo, spero di non contrastare con la sensibilità di nessuno.
No, no, io condivido in pieno.
Anch'io. Ma tra l'altro anche rispetto a quello che diceva Daniela, che a cui sono d'accordo, no? È chiaro che c'è una componente evolutiva, no? Cercare di fissare le cose se ci permette di non ricadere continuamente nello stesso errore, no? Oppure di avere una meta, di avere un obiettivo. Però ad esempio, quando si hanno dei figli, ci sono delle cose che si, delle regole, non so, hanno ai figli che non possono continuare a rimanere quelle nonostante il figlio evolva, no? E quindi, cioè, se, come dire, le regole fisse che io do a un bambino di 10 anni non sono le stesse che posso dare a un ragazzo di 15 o a uno di 20. E quindi anche lì nell'evoluzione poi c'è bisogno di modificare, no? Quindi, tra l'altro, penso che negli insegnamenti del Buddha ci sia la famosa metafora della zattera che sia perfetta, no? Cioè, quindi la zattera ti serve per attraversare il fiume, ma poi lasciala andare perché non portartela dietro, è troppo pesante da portartela dietro continuamente, no? E quindi anche nell'ottica evoluzionistica è bene avere delle cose fisse perché È chiaro che dobbiamo avere dei riferimenti, però sempre tenendo conto che sono relativi, mai assoluti. Cioè, fra 10 anni magari l'euro non ci serve, serve qualcos'altro. Quindi potersi, adesso va bene, ma chissà, fra 10 anni, quindi ripreso l'esempio dell'euro. E quindi avere la capacità di capire che abbiamo degli occhiali che stiamo usando e poi quegli occhiali possono essere cambiati, tolti, possiamo mettere altre lenti e vedere le cose in modo diverso, dal momento in cui non abbiamo più bisogno.
Dunque, sono quasi le 7:20. Io non so, a questo punto direi che forse non è il caso di iniziare un nuovo paragrafo, ma se c'è ancora qualcosa da dire rispetto a questo, che secondo me è stato molto interessante quello che è stato esposto e quello che è stato condiviso, ecco, se vogliamo dedicare ancora qualche minuto a questo, intanto io vi lascio proprio per 3 secondi. Questo dimostra il passare degli anni, 20 anni fa. Non avrei avuto bisogno di questa pausa, ma col passare del tempo le pause
E
sono necessarie.
come vedi si cambia.
Basta riderci su.
Direi di sì.
La domanda che si pone è recuperare il buddismo preortodosso. Non è un po' una contraddizione? Cioè, perché vabbè, come dire, recuperiamo il cristianesimo delle origini, no? Però non sarà mai recuperabile il cristianesimo delle origini. È come rifondare, no, un qualcosa di alla luce degli studi, sì, però mi sembra un obiettivo un po' ottimistico.
E parlavamo oggi con Silvia di questo. Sì, dicevamo che probabilmente una visione del Dharma che cerchi di tornare alle origini, scavando anche come stiamo facendo noi nei testi, nei sutra, non sarà mai un aspetto di massa, perché richiede molto a mettersi in gioco anche con le proprie convinzioni, richiede attenzione, anche dedizione in un certo senso, per cui non sarà un movimento di massa, però secondo me, ecco, il cercare di togliere tante sovrastrutture, no? A me viene sempre in mente che l'insegnamento del Buddha è come una chiesa, romanica, molto nuda, molto spoglia. Poi abbiamo cominciato ad aggiungerci qualcosa di gotico, e poi qualcosa di barocco, e poi qualcosa di rococò, e poi qualcosa di neoclassico. Alla fine è venuto fuori un po' un guazzabuglio anche. Allora a dire, vabbè, vediamo le strutture che sono state aggiunte, quelle che sono coerenti, le lasciamo. ma quelle che sono frutto, per esempio, tradizioni di un paese, ma che non hanno attinenza con l'insegnamento originario. Per esempio, l'India dei tempi del Buddha era molto diverso dal Tibet o dalla Cina o dalla Cambogia o dal Vietnam. Quindi sono stati introdotti degli insegnamenti che erano di quel paese. Riuscire a ritornare un poco a vedere quello che era l'insegnamento di base e adattarlo, perché chiaramente non possiamo prenderlo così e trasportarlo di qua. Come se, mi sembra un po' incongruo qui vestirci come dei bonzi o come dei monaci, non so, shintoisti, no? È un po' incongruo, ma dobbiamo portarlo con gli abiti occidentali. Quindi sicuramente è un'operazione anche di rivedere, non è semplicemente prendere e portare. E questo secondo me è un compito molto interessante, perché ancora una volta ci deve mettere in gioco, e sicuramente si sbaglia, è evidente che si sbaglia, ma magari si trova anche qualcosa di molto interessante. Non so, questo è il mio, sicuramente un atteggiamento molto ottimistico il mio. Però ecco, mi sembra veramente un compito che abbia, almeno per me, che valga la pena di portare avanti.
L'esempio dei vestiti che hai fatto tu, secondo me è molto... molto bello, perché significa molto bene in tutti i sensi. Non possiamo vestirci come un monaco buddista, perché qui c'è freddo, e questo voglio dire, perché il terreno su cui si può portare il buddismo in Occidente, il terreno siamo noi occidentali, è diverso da quello che è il terreno indiano orientale di oggi, ma soprattutto dell'epoca. Non è possibile applicare alla lettera le stesse condizioni, gli stessi pensieri, ma invece trarne gli insegnamenti positivi per poter portare avanti, per esempio, i quattro compiti o il superamento, fra virgolette, della sofferenza. Io lo trovo estremamente interessante, al di là di tutto il resto. Ho detto queste due cose per dire, ma potremmo dire tante cose, e potrebbe anche essere l'inizio di qualcosa di nuovo su insegnamenti antichi, ma qualcosa di nuovo. Del resto anche Tai mi sembra che si sia messo su questo. Adesso non mi viene in mente il libro che peraltro aveva proposto una volta, Il Nuovo Buddismo, no? Com'era il titolo? Non mi viene, l'Alzheimer non me lo permette, che aveva scritto Tai proprio su questa cosa. E secondo me è estremamente interessante, ed è quasi, fra virgolette, lo metto, doveroso, nel senso che... Se si vuole vivere una vita un po' più consapevole, più piena, ognuno nei propri ambiti, ognuno nelle proprie modalità, nel buddismo, però la conoscenza, la pratica, lo studio di una fonte così antica, io sono un po' come Riccardo, la voglio vedere in modo ottimistico, potrebbe essere un nuovo atteggiamento in questo mondo, che magari, speriamo, alla lunga possa anche portare dei cambiamenti positivi, perché no? Perché non sperarci, quantomeno.
Secondo me questo è anche un atteggiamento tradizionale, perché il buddismo in tutti i paesi in cui si è radicato ha preso delle caratteristiche del paese. Non so, il culto degli antenati non è tipico del buddismo indiano, non è tipico della cultura indiana, ma è tipico della cultura cinese, ed è stato adottato e ha un senso. In Occidente noi non abbiamo il culto degli antenati, per quanto amiamo i nostri genitori, i nostri nonni, eccetera. Per cui magari non farebbe parte della nostra cultura. Nella nostra cultura fa parte, per esempio, l'atteggiamento scientifico e pragmatico, che ben si sposa con l'insegnamento originario. E questo però non vuol dire che in Occidente non possano fiorire tutta un'altra serie di buddismi, quelli importati dai paesi orientali, ma che questo possa essere un qualcosa che si aggiunge, no? Liberamente, e non essendoci questa ortodossia, nel senso che un'ortodossia che considera eretici o eretiche le altre credenze, è possibile proprio per l'insegnamento del Dharma, che è così malleabile e così fluido. E questa, secondo me, è la sua grande bellezza.
Ed è per tutti.
Grazie per l'esempio delle architetture. Mi è piaciuto tanto. In effetti, a me piacciono le chiese romaniche.
Infatti, a tutti noi.
E allora vedi che così, ecco, infatti se ci troviamo qui probabilmente perché abbiamo qualcosa di comune, no?
Penso di sì.
E anche a me piacciono le chiese romaniche e... Però riflettevo, quando vado in una chiesa romanica, probabilmente non riesco a percepire la stessa, come dire, legame a una divinità, così come lo percepiva chi frequentava la chiesa romanica all'epoca in cui era stata costruita quella chiesa. E quindi sì, è un modo per... come dire, andare a scavare, andare all'origine di quella chiesa, così come di un pensiero, senza però dimenticarsi che però sono passati, nel caso delle chiese romaniche, 900 anni, 1000 anni, 800 anni, e nel caso del Buddha ancora molto di più. E quindi, come dire, c'è sempre, abbiamo sempre su degli occhiali, come dire, in qualche modo che... non dobbiamo dimenticarlo, che non c'è, cioè, ma penso che lo dica anche Bassolo, che da qualche parte, sempre in questo libro, che alla fine lui, quello che fa lui è un'operazione filologica, usa degli strumenti, si appoggia degli studiosi, dei filologi molto seri, però magari mi sbaglio. Però il tentativo di cercare di sfrondare appunto dagli insegnamenti buddisti quello che è stato aggiunto successivamente e che in qualche modo secondo lui tradisce lo spirito originario, un po' come l'esempio che faceva Riccardo, lo spirito originario di una chiesa romanica ha come dire, una semplicità tale che tutto ciò che è stato aggiunto successivamente la tradisce questa semplicità e quindi riportarla all'origine da un punto di vista architettonico, estetico, probabilmente anche religioso ha un senso. Però difficilmente poi riusciamo a recuperare lo spirito vero e proprio di quel periodo.
Sì, in effetti è vero, nel canone, ma come anche nella Bibbia o nel Corano, se cerchi trovi sempre qualcosa che si adatta alla tua visione. E anche nel canone è così esteso che si trovano sutra di tutti i tipi, da quelli in cui il Buddha dice che il karma è solo uno delle otto situazioni agenti in quello che ti succede in questo momento, a quelli che il karma è l'unica condizione e così via. Però secondo me l'importante è cos'è nel canone che mi aiuta a raggiungere una certa comprensione, serenità e liberarmi dalle come, non afflizioni, ma come dice sempre Bacio, dalla reattività. Cos'è che mi aiuta? Ecco, secondo me è importante quello anche, perché se io dovessi Seguire un buddismo religioso non mi darebbe nessun aiuto. Allora ho bisogno di trovare un altro tipo di insegnamento che sia laico e molto, molto scarno sotto certi aspetti, che a me aiuta. E magari aiuta qualcuno di noi, ma noi siamo in sei, in sette in questo momento, ma ognuno di noi ha bisogno di qualcosa leggermente diverso. Nessuno di noi, penso, può avere esattamente le stesse necessità e gli stessi risultati. Quindi insieme possiamo fare un bel percorso, ma poi ognuno ha delle piccole variazioni, ha delle piccole fluttuazioni. E questo secondo me è il bello dell'assenza di un'ortodossia. Di poter percorrere liberamente un certo percorso senza che qualcuno ti dica no, guarda, non è così, tu ti stai sbagliando perché la verità è questa. Ecco, questo secondo me è bellissimo del Dharma.
Infatti il Dharma è aperto a tutti, uno dei nostri, perdonate l'espressione, però leitmotiv è che nel nostro sangha può partecipare chiunque, di qualunque religione, di qualunque visione. E questo io la trovo una cosa bellissima, veramente. Perché secondo me comunque è raro anche trovare... Vabbè, io non ritengo il buddismo una religione, quindi è un pensiero un po' contraddittorio. Però io ricordo, per esempio, c'era un bambino musulmano che doveva partecipare al campo estivo di tutti i bambini e insomma il prete voleva dire perché lui era musulmano. Questo è un esempio così molto piccolo. Però non sono tanti gli ambiti dove c'è una corrente di pensiero, una visione spirituale o che proprio così aperta a tutti, per quello che riguarda le mie conoscenze, poi magari ci saranno, però non mi sembra così scontata questa cosa. E la trovo molto importante. Cioè, quando noi arriva qualcuno di nuovo che diciamo qui non c'è una visione religiosa, io sono sempre, fra virgolette, orgogliosa di questa cosa, perché la trovo un'espressione di libertà, di libertà molto bella, consapevole, ma soprattutto che, diciamo, espande un po' il nostro animo. Io la vedo così.
Ma anche il contrario, no? Ci sono delle persone molto religiose che si sentono benvenute al sangha, no? Religiose, cioè cristiane, diciamo, e che trovano delle somiglianze con Buddha e con Cristo.
Secondo me questo dipende dalla mancanza di sovrastrutture, no? Se un elemento, anche se una costruzione architettonica è molto semplice, probabilmente si adatta a tutti. Se comincia a essere molto elaborata, molto strutturata, allora comincia a diventare più difficile che possa andare bene a tante persone diverse. Quindi una cosa più è semplice, più è, non dico universale, ma più ampiamente si può diffondere o può essere accettata.
In effetti forse da quello che sta cercando di fare Bachelor è togliere, cioè un'operazione di sottrazione, no? Come, quasi come uno scultore che toglie materia per arrivare all'essenza. Dove fermarsi non è facile. a che livello mi fermi?
Sì. Io ho sempre questo titolo di costruire il buddismo.
È vero.
Basta che non rimanga soltanto l'albero del della Bodhi senza nessuno, togliamo tutto. Via tutto, rimane l'albero soltanto lì. Allora,
se secondo me, se togliamo tutto, rimane Anicca e Anatta, i due semi, da cui poi sotto tutto l'albero della Bodhi.
Va bene.
Bene. Abbiamo fatto anche più tardi del previsto, nonostante che non siamo andati avanti con la lettura. Bello. Io aspetto sempre questo momento della domenica perché così è bello. Secondo me dà senso anche, almeno a me, a tutta la giornata della domenica, questo incontrarsi.
Certo. Sì, condivido. Molto certo. Bello.
Bene. Allora, arrivederci a martedì o la settimana prossima. E buona settimana. Intanto sul sito metto sempre con la settimana di ritardo, abbiate pazienza, le letture e l'incontro sangha di martedì scorso, quindi ci sono. E poi per Santa abbiamo messo anche una serie di esercizi di yoga, di Kriya Yoga sulle pagine delle lezioni della settimana di yoga.
Fatto da grazie, Silvia. grazie. Grazie Silvia.
Figurati, una cosa breve di poche in cui si spiega questa tecnica yoga. Sono alcuni esercizi dinamici e alcuni esercizi di respirazione che servono proprio a in questo periodo in cui c'è bisogno un po' di purificare il corpo e la mente.
Dove lo trovo, scusate? Dove?
Alla pagina delle lezioni, in fondo, in basso.
Ah, perfetto. Ok, grazie.
Poi lo metteremo anche lì, però, questa sì, cosa, sì. Così può vedere anche qualcun altro.
Bene. Ok, perfetto, benissimo.
Ciao a tutti, buona serata.
Buona settimana. Buona domenica, buona serata, ciao.
Ciao.